Martedì 5 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi auguro il buongiorno. Cortona è la protagonista della prima notizia. Sarà celebrata domenica prossima 10 novembre la giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate a Cortona. Momenti centrali della celebrazione cortonese il 10 novembre saranno alle ore 10 la funzione religiosa, con omaggio alla cappella votiva della Basilica di Santa Margherita, e alle ore 11 la partenza del corteo con la Filarmonica Cortonese, che seguirà l'inno nazionale e canti come la leggenda del Piave. Gli appuntamenti prevedono la deposizione di corone d'alloro ai monumenti ai caduti del centro storico, ma anche delle località del vasto territorio cortonese. Rappresentanti dell'amministrazione comunale saranno alle ore 9 a Mercatale, alle 11 a Farneta, alle 12 a Camucete Lontola e alle 12.30 a Pietraia. Ancora Cortona. Tanti appuntamenti dedicati all'olio nuovo nel territorio cortonese. Produttori, amatori, associazioni e proloco organizzano iniziative in vista dell'appuntamento finale con Eleva Cortonensis 2024, il concorso dedicato ai migliori oli che si terrà domenica 15 dicembre nella sala del Consiglio Comunale alle 10. Superato il ponte di Ogni Santi, l'appello dei frantoiani è di rallentare la raccolta. Le olive stanno meglio sulla pianta che in lista d'attesa. Apre le danze sabato 9 novembre Farneta con la cena dell'olio nuovo e domenica 10 con il concorso e un pomeriggio con cose buone da assaggiare. Il 16 novembre la Proloco di Tevelina organizza la Montagna Cortonese il suo olio, appuntamento al ristorante Portoli dove alle 10 cominciano le degustazioni del concorso, alle 16 merenda con olio nuovo, castagne e vino. Sabato 23 è il turno di Centoia, con la Proloco a organizzare il concorso. Nella sala civica, domenica 24, si terrà una degustazione intitolata Merenda Unta. Nello stesso giorno si festeggia l'olio anche a Mercatale, grazie alla Proloco Val di Pierre. Altri momenti sono domenica 1 dicembre a Telontura al centro sociale di Via dei Combattenti. L'8 dicembre, ultimo incontro prima della finale a Tavarnelle con l'organizzazione della Polisportiva Val di Loreto. Le iniziative sono patrocinate dall'amministrazione comunale con la collaborazione dell'Associazione Frantoiani. A selezionare gli oli migliori c'è un gruppo di esperti coordinato dall'agronomo Francesco Mazzarella. Olive sane, scarsissima presenza di mosca, se annuncio d'olio interessante, dichiara l'esperto. Per ora ci sono rese medie contenute, da 8 a 9. È stata una stagione estiva caldissima. Le ultime piogge e l'abbassamento delle temperature hanno ritardato la maturazione. Riscontriamo tuttavia diverse produzioni con caratteristiche di olio piccante e giustamente amaro, nonostante un contesto climatico non favorevole. Voglio ringraziare tutti gli olivicoltori che aderiscono a Eleva Cortonensis. Questa manifestazione ha l'obiettivo di valorizzare il loro lavoro, dichiara l'assessore alle attività produttive Paolo Rossi. Domenica 15 dicembre festeggeremo i vincitori in Consiglio Comunale. È un concorso, ma in questa gara vincono tutti, dichiara il sindaco di Cortona Meoni. Vincono tutti perché chi si prende cura degli oliveti fa un dono al paesaggio e chi produce olio fa un dono a tutti, perché produce un prodotto sano. Siamo in piena campagna, dichiara Claudio Salvatori, presidente dell'Associazione Frantoiani Cortonesi. Gli impianti sono a pieno ritmo e stanno restituendo olio di ottima qualità. Questa stagione è contraddistinta da basserese, causa estate calda, le piogge di settembre e ottobre hanno ingrossato di acqua e frutti. Abbiamo un olio non molto piccante ma amabile. Il consiglio che diamo ai proprietari di oliveti è di rallentare la raccolta perché durante il ponte di Ogni Santi sono arrivati ai frantoi una media di 2.000 quintali di olive al giorno e si sono formate delle attese. Meglio lasciare le olive sulla pianta una settimana in più che nella cassetta ad aspettare. Chiudiamo i notiziari di oggi con una notizia da Marciano della Chiana. Sabato pomeriggio a Marciano della Chiana, i carabinieri di Cortona, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due ragazzi stranieri. A bordo di un'utilitaria, nei pressi del casello A1, uscita a Monte San Savino, i suddetti non hanno ottemperato all'alto intimato dagli operanti, tentando la fuga. I carabinieri si sono posti all'inseguimento del mezzo, intercettandolo e fermandolo poche centinaia di metri dopo a Badicorte. In considerazione del loro precedente atteggiamento, visto che predetti si sono mostrati in stato di agitazione e insofferenti al controllo, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo all'interno di un zainetto nero posizionato ai piedi del passeggero due involucri in cellophane con all'interno dei panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di quasi 2 kg, poi sottoposti a sequestro penale. Le due persone, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno, sono state condotte presso la casa circondariale di Arezzo. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi con i loro spazi, i loro approfondimenti e le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 6 novembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Il recente sinodo celebrato da Papa Francesco, dai cardinali e altri, è destinato a far parlare di sé. Il sinodo, ha detto il pontefice, riferendosi al Vangelo del giorno con il racconto della guarigione del cieco nato, ci spinge ad essere chiesa come Bartimeo. La comunità dei discepoli, che sentendo il Signore che passa avverte il brivido della salvezza, si lascia svegliare dalla potenza del Vangelo e inizia a gridare verso di Lui. Lo fa raccogliendo il grido di tutte le donne e di tutti gli uomini della terra, il grido di coloro che desiderano scoprire la gioia del Vangelo e di quelli che invece si sono allontanati, il grido silenzioso di chi è indifferente, il grido di chi soffre, dei poveri, degli emarginati, dei bambini schiavi del lavoro, schiavizzati in tante parti del mondo per il lavoro, la voce spezzata, sentire quelle voci spezzate di chi non ha più neanche la forza di gridare a Dio, perché non ha voce o perché si è rassegnato. Non abbiamo bisogno di una chiesa seduta e rinunciataria, ma di una chiesa che accoglie il grido del mondo. E voglio dirlo, forse qualcuno si scandalizzerà, una chiesa che sa sporcarsi le mani per servire il Signore.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Amici, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva che in prima battuta si occupa della sconfitta della Pianese sul campo della Torres a Sassari. 3-0, risultato più che pesante per la formazione di Prosperi, che comunque l'ha presa direi molto bene, dicendo che il risultato dice che la Torres ha meritato di vincere ed è più forte per il momento della Pianese. Quindi 3-0, una trasferta amara in terra sarda. La formazione rossoblu con questi tre punti è volata al secondo posto in classifica, ma come al solito la conferenza post gara di Fabio Prosperi.
Ma è ovvio che il risultato dice che la Torres ha meritato di vincere, quando si perde 3-0 l'avversario ha meritato di vincere. E ho però un piccolo grande rammarico di aver preso dei gol non magari nelle qualità migliori della Torres, non che la Torres sia forte anche sulle palle inattive. Il primo è un episodio, il primo è un rimpallo, la palla è rimasta lì, quindi è un episodio, diciamo che è un gol sporadico, un episodico. È un peccato perché abbiamo avuto due occasioni veramente clamorose per andare sul pareggio, una con Ogier e una con Falleni, e poi il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe, ha di fatto chiuso la partita. Sono contento, dire contento quando si perde, però la prestazione secondo me al cospetto di una squadra fortissima è stata un'ottima prestazione, fino al 70esimo, fino al 2-0 è stata una buonissima prestazione, siamo stati in partita, abbiamo anche messo in difficoltà in alcuni frangenti la Torres, che ripeto è una squadra molto molto forte, e ripeto peccato perché abbiamo preso due gol che diciamo abbastanza evitabili, però nel nostro percorso ci stanno perché ci stanno, è ovvio, ripeto, siamo una squadra estremamente giovane e questi errori non possono che farci bene. Ripeto, è un peccato perché la squadra a me fino al 70esimo, devo dire la verità, è piaciuta molto, nonostante la sconfitta che rende merito a una squadra forte come la Torres. Ma la Torres se la fai giocare ci massacrava. Cioè abbiamo fatto questa scelta perché sapevamo le qualità degli avversari Ripeto, poi uno se guarda il risultato, no, a livello di prestazione, a livello di gestione della partita, un po' quella scelta, non dico che ha pagato, però ci ha tenuti in partita. Ripeto, veramente abbiamo avuto due grandissime occasioni a Sassari, è dura averne di più e anche migliori di quelle che abbiamo avuto, e quindi poi non fai gol perché ci sta, perché il campo, perché c'è l'avversario, e la partita scorre via in un'altra maniera. Però ho un grande rammarico per il tipo di gol che abbiamo preso, non per gli errori, perché sono stati degli errori che si fanno assolutamente. Per il prendere quei gol ci toglie un po' le speranze. Ecco, io l'ho detto in conferenza pre-partita, io non guardo veramente mai il risultato. La settimana la faccio andare via come se fosse sempre la prima di campionato, perché questa è una squadra così giovane, neopromossa, così, una realtà così piccola, deve solo lavorare così. Dobbiamo solo riprendere martedì, abbiamo bisogno di 2 giorni e mezzo di riposo perché veniamo da un tour de force per noi veramente dispendioso. Dobbiamo soltanto riprendere con grande serenità, con grande sicurezza di quello che abbiamo fatto fino adesso, sapendo che potranno esserci altri periodi positivi, altri periodi negativi. Il campionato è lunghissimo, dobbiamo fare tanti punti per stare aggrappati al campionato, e faremo il possibile per farli. Poi ripeto, le partite in questo campionato sono tutte veramente veramente molto difficili, lo era oggi, però ripeto, peccato perché la prestazione è veramente stata positiva fino a un certo punto.
Dopo 13 partite, la Pianese ha 17 punti e alla 14ª domenica a Piancastagnaio alle 17 arriverà la Vis Pesaro. E adesso parliamo di Serie D. Tutti pensavamo che il Livorno ovviamente potesse allungare ancora in classifica vincendo con il Gviborgo e a portare a 8 le lunghezze sul Siena. Così non è stato. Il Livorno è crollato clamorosamente in casa contro il Gviborgo. Al Picchi finisce 4-1 al termine di una partita che ha visto Iamaranto sbagliare troppe occasioni davanti al portiere avversario. Sul giudizio pesa anche un calcio di rigore incredibile non fischiato a Iamaranto. Comunque i lucchesi sono apparsi in ottima squadra che alla fine non hanno rubato nulla. Paolo Indiani.
È solito dire il calcio è strano. In effetti un primo tempo dove i ragazzi Amaranto forse andavano quasi schiaffeggiati, perché quando ho giocato un grande secondo tempo, una reazione incredibile.
Sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Primo tempo equilibrato alla pari, loro hanno trovato due cose su errori nostri, di cui il secondo mi piacerebbe rivedere l'assistente, perché la sensazione è che era partito un fuorigioco. Loro hanno trovato due gomme, il primo tempo è equilibratissimo. Non mi sembra ci sia paragone tra il primo tempo, il 2-0 loro e il secondo. Il secondo totalmente a senso unico. Certo. Ma il primo tempo non era mai stato così. Il primo tempo era, la partita è stata equilibrata. Loro hanno trovato due gol, noi no, ma la partita era equilibrata. L'intervallo, ragazzi, ho detto non era finita, assolutamente, assolutamente.
Fa sempre riferimento alla panchina lunga, no? Anche questa volta in cambio hanno fatto la differenza Rossetti, e questa è la vera forza del Livorno.
Ma fino ad ora, ragazzi, siamo tutti convinti, diciamo, che si gioca tutte le domeniche in 16, che oggi credo sia stata l'ennesima dimostrazione, la panchina, ma non la panchina, non si deve chiamare panchina, sono altri titolari e non hanno iniziato. Domenica prossima molto probabilmente inizierà altri titolari che non hanno iniziato oggi. Si danno il cambio, diciamo, tutti i titolari. Sono convinto di questo. Ne abbiamo 20 titolari, possono giocare tutti.
L'impressione è che in questo momento un giocatore di peso davanti come Rossetti sia indispensabile a questa squadra, più di Dionisi, che probabilmente non è nel suo ruolo.
La partita di oggi ha detto questo. Si è visto loro un centravanti di struttura nel primo tempo, potevano mandare anche la palla sopra, cosa che noi, se non c'era Rossetti, è totalmente vietato mandare la palla sopra. Non possiamo solamente entrare con la palla in terra, ci sono anche gli avversari. È chiaro, un centravanti della struttura è un'opportunità in più che va sfruttata.
Adesso che parliamo di singoli, ci sarà la conferma di Tani in porta. Dopo quello che è successo domenica scorsa, mi è stata una conferma psicologicamente importante.
Se non aveva fatto l'errore, molto probabilmente giocava Cardelli.
Qualcosa da rivedere in fase difensiva penso che insomma ci sia, no? Soprattutto nel primo gol abbiamo visto magari il reparto temporeggiare un po' troppo.
Senza ombra di dubbio. E questo è il punto, la differenza del primo tempo era lì. Partita equilibratissima, loro quando venivano qua eravamo in difficoltà estrema nei duelli difensivi. Il primo tempo era quello, però non è che ci avevano mangiato e ci avevano schiacciato, era solo quello, e quando mandavano la palla sopra eravamo in grossa difficoltà. Il primo gol è stato emblematico, abbiamo fatto entrare uno in area da una rimessa laterale Concedendogli tempo e spazio per carciare comodo. Secondo voi, comunque, mi piacerebbe rivederli, secondo, perché la sensazione della macchina era che fosse partito fuori gioco, però si sbaglia tutti, finalmente si può sbagliare l'assistenza. La differenza del primo tempo era quella. Secondo tempo invece è totalmente diverso, perché anche se si fosse stato in difficoltà nei duelli difensivi nel primo tempo, non ce l'abbiamo fatta arrivare, siamo stati sempre di là. Quella è la differenza abissale tra il secondo tempo e il primo.
Però resta sempre il fatto che nel primo tempo, quindi non può dire la partita sei stata in mano al Grosseto, ma sei calci d'angolo ad uno, un baricentro un po' altino da parte di
me. Non direi. I dati nostri, i dati di possesso sono praticamente in equilibrio. C'entra nulla, l'angolo più, a noi 3-4 volte poteva andare in angolo, la palla si è fermata un centimetro da andare, non c'entra nulla. I dati, noi prendiamo dati, alla fine del primo tempo praticamente erano in equilibrio.
Mister, che cosa ha detto la squadra negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo?
Che non era persa, io ho vinto tante partite partendo a 0-2 e questa poteva essere un'altra, visto? È venuta, credo, addirittura io... Speravo i 3-2, invece è venuto i 5-2, vediamoci. Detto non era persa, e calcio, la partita finisce andando l'arbitro, fa il triplice fischio. Allora si tira le somme, sì. Fino a allora bisogna andare. Ecco, per esempio, una soddisfazione che poi è chiaro, c'è sempre una verità. Siamo andati a pressare i difensori loro e costringendoli a dare la palla ai portieri ai 94esimo. E quella è la cosa che conta, fondamentale. Ripensateci, dal 90esimo poi siamo andati a pressare i difensori centrali loro e sono stati costretti a mandarla dietro al portiere. Sui 5-2 per noi.
Quanto pesa questo risultato in chiave promozione?
Siamo contenti di aver vinto, siamo contenti che loro siano a 6 punti da noi, perché sono una grossa squadra, senza ombra di dubbio. Nel primo tempo in fase realizzativa l'hanno dimostrato, però la quarta giornata non si fa.
Ridimensionando la domanda, però si può dire un bel messaggio che viene inviato, diciamo, a tutte le squadre avversarie.
Sì, un bel messaggio, sì, un grosso messaggio, un grosso papiro, sì. Perché partendo da 0-2 contro magari una delle nostre avversarie, partendo da 0-2 nell'intervallo, fare un secondo tempo in questa maniera sicuramente è un grosso papiro, un messaggio.
Oggi, come di altre volte, il Livorno è andato sotto. È un caso o c'è un problema magari di approccio alla partita?
No, non c'entra nulla l'approccio, c'entra gli errori fino ad oggi. Dicevo che di 4 gol subiti 3 ce l'eravamo fatti tutti da noi, perché due di Cavorraro e quello di Domenica là, ecco, la Fezzanese ce l'avevamo fatti tutti e 3 da soli. E questi d'oggi un po' però
quasi.
Però mi piacerebbe cominciare in vantaggio noi.
Il Livorno con 23 punti mantiene 4 punti di vantaggio sul Ghiviborgo, 5 sul Serra Versa Pozzi e sul Siena, 6 sul Fulgens Foligno e poi Follonica Cavorrano, Poggibonsi. Proprio Poggibonsi. I giallorossi saranno proprio il prossimo avversario della formazione di Indiani. Ed è tutto anche per oggi, velocemente abbiamo un po' sforato per quello che concerne il nostro tempo concesso. Ci chiediamo scusa ai colleghi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 5 novembre 2024. Nebbia a banchi al mattino su valli e pianure, poi in dissolvimento fino a cielo sereno o lievemente velato. Temperature minime piuttosto fresche e massime stazionarie. Venti deboli variabili. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili, spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore, una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità, la sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto, e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente de visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.